Il Vangelo che oggi abbiamo ascoltato è la conclusione del capitolo 6 che ci ha accompagnato quasi interamente nelle ultime domeniche del tempo estivo. Da domenica prossima riprenderemo la lettura del Vangelo di Marco che ci accompagna nell'anno liturgico B. E quella che abbiamo sentito è grosso modo, nella buona sostanza, in cui si presenta la reazione all'interno del gruppo dei discepoli all'insegnamento che Gesù ha dato nel suo lungo discorso quando ha parlato del pane della vita nella sinagoga di Cafarnao, suscitando già grosse difficoltà nei suoi uditori che erano giudei, i quali mormoravano, lo criticavano, si ribellavano. Ora il passo del Vangelo di oggi porta questo clima di ostilità verso l'insegnamento di Gesù addirittura all'interno del gruppo dei discepoli. Sono i discepoli, molti di loro, che dopo averlo ascoltato mormoravano e dicevano: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Dunque un momento di crisi che, come si vede anche nella fine del passaggio di oggi, riguarda anche i più intimi di Gesù, i dodici, quelli che egli ha chiamato per nome a seguirlo, una difficoltà legata a come si presenta la parola detta da Gesù. È dura, cioè non è attraente, non è morbida, non è facile da comprendere. È dura nel senso anche che è incomprensibile, è inaccettabile, forse è irragionevole. Che cosa aveva detto Gesù? Lo ricordate? Non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Io sono il pane disceso dal cielo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Queste frasi agli uditori di Gesù, ma anche ai discepoli, sembrano dure. Gesù si presenta come un pezzo di pane, dice di essere la nuova manna. Dice di scendere dal cielo quando i suoi ascoltatori conoscevano il papà, la mamma, i fratelli, le sorelle, l'ambiente di Gesù. Come fa a dire chi mangia la mia carne ci invita al cannibalismo? Come fa a dire chi beve il mio sangue? Il sangue è la vita nell'Antico Testamento, chi tocca il sangue? Non parliamo poi neppure dell'ipotesi di berlo, si contamina, diventa impuro, il sangue è la vita. Questo linguaggio è duro. Nessuno può capirlo. Ora, la risposta del Vangelo di oggi a questa obiezione così netta mi sembra che sia importante non solo per quegli ascoltatori del Vangelo, ma anche per noi. Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? Io vi ho detto, sono il pane disceso dal cielo. E se voi assisteste alla mia ascensione, come leggereste questo fatto? Se salgo al cielo, posso anche essere disceso dal cielo. Ora, noi, dopo 2000 anni, Sappiamo che Gesù è asceso al cielo, Gesù di Nazareth è salito al cielo. Una nube lo ha aiutato in questo movimento ascensionale. Ma come leggiamo quell'evento? A parte il fatto che lo celebriamo all'interno del tempo pasquale, 10 giorni prima della Pentecoste, cioè 40 giorni dopo la risurrezione di Gesù, festeggiamo la sua ascensione al cielo. Ma come intendiamo questa scena? Quando noi nel Padre nostro diciamo Padre nostro che sei nei cieli, come intendiamo questa immagine di Dio? Dio è nostro Padre e sta nei cieli, quindi che cosa pensate voi? Pensate ai babbi che avete avuto, se li avete avuto, se avete avuto la fortuna di conoscerli? Immaginate che Dio stia nel cielo, non sta sulla terra con noi, sta lassù. Dopodiché un astronauta, imbeccato dal suo governo, vi dice che lui è andato in cielo, ma non ha incontrato Dio e gli angeli. Cosa vogliono dire queste parole? Come le accostiamo a noi? Quando noi diciamo il Padre nostro, pensiamo al cielo fisico, materiale? Quando pensiamo all'ascensione di Gesù, pensiamo davvero a una nuvoletta che come un ascensore porta in cielo Gesù di Nazareth? La risposta di Gesù, vedete, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. È lo spirito, non è la carne. Non possiamo intendere le parole del Vangelo secondo la carne, secondo la loro fisicità. Noi non stiamo celebrando un rito da cannibali. L'Eucaristia non è questo. Quando noi ci accostavamo, perché adesso voi non vi accostate, neanch'io mi accosto al calice perché lo consumano i miei diaconi o ministri e beviamo il sangue, ma stiamo bevendo il sangue? Dobbiamo fare l'analisi di quel liquido per verificare che sia plasma? Cosa sta dicendo Gesù? È lo spirito che giova, la carne non giova nulla, solo lo spirito dà la vita. Gesù sta invitando i suoi ascoltatori e oggi noi a comprendere diversamente da come immaginiamo le parole che ci dice, che non hanno senso proprio, materiale, fisico, immediato, ma hanno senso secondo lo spirito, non secondo la lettera. Noi ci accostiamo a un pezzo di pane e a un calice di vino e ci sentiamo dire il corpo di Cristo e il sangue di Cristo, ma nessuno in quel momento pensa di mangiare la carne di un uomo, di un essere umano, una cosa orribile, né tantomeno di bere il suo sangue. Perché? Perché quello è il sacramento del corpo e del sangue di Cristo, è la realtà spirituale, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Gesù ci sta invitando a maturare nell'ottica della fede, infatti subito dopo dice, ma tra voi vi sono alcuni che non credono, probabilmente tutti noi non crediamo, facciamo fatica a credere. Che cos'è la fede? Cosa significa credere? Significa leggere, ascoltare, vivere, non secondo quello che vediamo, ma secondo precisamente quello che non vediamo. La realtà spirituale non la vediamo, la dobbiamo simulare. Ci sono dei segni della realtà spirituale, ma nessuno di noi ha visto Gesù di Nazareth, la Madonna, ha sentito le loro parole, ma no. Questo non è proprio della rivelazione ebraico-cristiana, ci sono degli eventi che sono di natura storica, ma vanno recepiti secondo lo Spirito. Il Vangelo non è una cronaca di fatti successi, è la relazione, esposizione, memoria scritta e rivista di uomini che hanno fatto una certa esperienza di fede e sono stati illuminati dallo Spirito per raccontare in quel certo modo quegli avvenimenti, perché noi potessimo credere, come dice proprio il Vangelo di Giovanni nelle due finali dei capitoli 20 e 21, che Gesù è il Figlio di Dio. Ma come pensiamo che Gesù sia Figlio di Dio se l'unica esperienza che noi abbiamo della paternità e della maternità è quella umana? Forse che qualcuno pensa che Gesù sia Figlio di Dio come ciascuno di noi è figlio dei suoi genitori? Beh, se lo pensa, adesso provi a modificare il suo pensiero, perché non è questo il senso dell'insegnamento di Gesù. Gesù parla secondo lo Spirito e le cose che ci dice vanno intese secondo lo Spirito, non secondo la carne. Questo discorso può sembrare un po' confuso, in realtà a me personalmente è molto chiaro. Sono arrivato a questi convincimenti non da solo, ma soprattutto con l'aiuto dei primi testimoni del cristianesimo, i padri della Chiesa. Per loro era molto chiaro che celebrare la liturgia era come diventare contemporanei degli eventi rivelati nella Sacra Scrittura e celebrare nel cielo. Chi entra nella Chiesa della Dozza alle 11:15 entra in un'altra realtà che non è più fatta di carne, di materia, di mattoni, ma è la realtà spirituale. Quando noi siamo al centro della preghiera eucaristica e cantiamo il Santo, sentiamo nominare con chi cantiamo il Santo. Non so se ci avete fatto mai caso, ma cantiamo il Santo con gli angeli, i santi, gli arconti, le potestà, delle cose che neppure sappiamo che cosa vogliano dire. Sono realtà spirituali, perché siamo nel cielo, stiamo facendo un'esperienza di fede che significa viviamo nell'invisibile. Ma è chiaro che siamo qui fisicamente, in questo spazio, in questo luogo, ma stiamo facendo un'altra cosa, siamo rapiti in Dio. L'amore del Signore ci convoca e ci porta con sé. Ecco, mi pare che anche la prima lettura di oggi in quest'ottica sia molto importante, perché nella forma in cui noi l'abbiamo ricevuta, cioè i primi 18 capitoli del capitolo 24 di Giosuè, la conclusione di questo libro, in realtà abbiamo sentito raccontare una storia. Giosuè racconta la storia del popolo ebraico ed è molto bello come la racconta, perché continua a dire che è Dio che l'ha guidato, che è Dio che ha parlato, che è Dio che ha fatto tutto. Israele non ha fatto niente, per esempio sono arrivati nella regione degli Amorrei e Dio, per essere sicuro che i suoi figli li vincevano per opera di Dio e non per merito loro, cosa ha fatto? Lo dice chiaramente qui Giosuè: Dio ha mandato i calabroni perché Israele non potesse dire con il mio arco e con la mia mano, con la mia spada ho sconfitto gli Amorrei. No, è Dio che li ha sconfitti. Israele è arrivato nella terra di Israele e ha trovato i campi già pronti per essere mietuti, ma non li hanno certamente seminati e curati loro. Ha trovato le case da abitare che non hanno costruito loro. Hanno trovato i vigneti e gli oliveti pronti per dare i loro frutti e non li hanno raccolti loro. Cosa sta dicendo Giosuè? Giosuè sta dicendo a Israele, per indurlo a scegliere il Signore e non gli idoli, sta dicendo: ma guardate la nostra storia, questa storia va letta secondo lo Spirito, non secondo la carne. Se noi leggiamo secondo la carne l'Antico Testamento, non ne usciamo più. Giustamente siamo presi da orrore per le stragi, per le guerre, per le discriminazioni, per le ingiustizie, per i poveri egiziani che muoiono affogati nelle acque del Mare Rosso. Ma è questo il modo con cui noi riceviamo l'Antico Testamento? Il Vangelo di oggi ci dà una grande illuminazione: ritrovare lo Spirito, mettersi in questa condizione spirituale, che non vuol dire non reale, perché uno potrebbe dire: beh, faccio la comunione spirituale perché non faccio quella reale. Ma niente affatto. Quando la Chiesa parlava e ha ripreso a parlare l'anno scorso per la pandemia della comunione spirituale, lo ha fatto utilizzando un linguaggio del tutto inadeguato, che serve per dire a un poveretto che non può venire a messa che almeno si unisca come può. Ma non sta dicendo che la comunione spirituale è meno o diversa da quella reale. Quella reale è spirituale. La comunione che noi oggi facciamo è spirituale, è secondo lo Spirito. Se no, è un atto orribile e disumano.